Ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata di Algoritmi, il podcast in cui parliamo delle ultime news del mondo data, tech e AI.
Anche questa settimana sono successe tante cose, soprattutto, diciamo, una delle cose forse più assurde dell'ultimo anno, quindi sicuramente vogliamo parlare della vicenda OpenAI Sam Altman.
Una vera soap opera alla Beautiful.
Sì, pochi giorni, tanti fatti, veramente in 3-4 giorni sembrava davvero che cambiasse tutto l'assetto di OpenAI come azienda, ma non solo secondo me dal punto di vista aziendale di come si sono mossi i vari player, ma anche proprio per le dinamiche sociali che sono venute a inserirsi molto umane in un'azienda che sta rivoluzionando il mondo dell'intelligenza artificiale. Quindi anche questa cosa veramente che vedeva uno spaccato da una parte intelligenza artificiale, tecnologia, dall'altra natura umana e scelte umane che vengono fatte poi dai board delle aziende.
Esatto, quindi andremo a ripercorrere poi la storia che effettivamente c'è stata dall'ascesa, declino, ascesa ancora di
Sì,
Sam
sì.
Altman a capo dell'azienda.
Quindi storia e opinioni nostre, idee che ci siamo fatti, anche perché l'abbiamo seguita. Abbiamo fatto anche un video su YouTube per chi l'ha visto, proprio per andare a ripercorrere tutti gli avvenimenti. Però, detto questo, seconda notizia, secondo macro argomento della puntata.
Parliamo di un altro argomento molto importante che ci tocca in prima persona in quanto italiani, in quanto europei, ovvero l'AI Act, che è proprio a rischio, diciamo, ma andremo a capire bene cosa intendiamo con a rischio, per appunto alcuni cavilli su proprio i foundation models. Quindi andremo a capire soprattutto perché non c'è un accordo su in che livello di rischio inserirli.
Ok, quindi molto interessante secondo me come puntata, ma partiamo subito andando a dare qualche considerazione sulla prima delle due notizie, dei primi due argomenti di cui parleremo. Cosa succede? Sabato, se non sbaglio, era sabato o venerdì sera, non ricordo, esce un tweet dove viene detto che Sam Altman è stato licenziato da OpenAI, è stato sbattuto fuori dalla carica di CEO. E pochi minuti dopo è uscito il blog post ufficiale sul sito di OpenAI che lo rendeva pubblico. Quindi davvero non era un rumore, era proprio qualcosa che era davvero successo. Non si spiegava il perché inizialmente.
Una cosa completamente inaspettata, solo pochi giorni prima c'era stato il Dev Day di cui avevamo parlato, in cui Altman aveva presentato i nuovi modelli commerciali, aveva abbassato i prezzi, i GPTs, quindi un sacco di cose molto interessanti e molto che guardavano al futuro dell'azienda, quindi non sembrava esserci nessun problema, ma Sam
Ma
Altman viene
sì,
licenziato dal board.
soprattutto diciamo avendo dietro un'azienda come Microsoft come partner, cioè non, queste mosse avventate sono più da piccola startup.
Esatto, capiamo forse cosa è successo, ma lo capiamo ripercorrendo anche quella che è la storia un po' di OpenAI. Quindi OpenAI nasce come no profit, si accorgono che per fare quello che volevano fare, quindi portare un AGI che fosse responsabile e lanciata con i crismi del caso, servivano ovviamente dei soldi per addestrare questi modelli, quindi il modello no profit arrivava fino ad una certa, e quindi è proprio decisione di Sam Altman, con ovviamente tutto il board e tutti gli stakeholders aziendali, di fare lo switch a un SRL, quello
Sì,
che è poi
diciamo.
negli Stati Uniti è un SRL, per dirsi un'azienda, una startup normale che fa profitto, ovviamente che ha un cap di questo profitto, quindi può restituire agli investitori solamente un 100 per e non di più, che comunque è un
Sì,
ottimo
beh.
risultato per un'azienda, perché proprio dovevano aprirsi a investitori esterni per allenare i modelli e per riuscire a prendere i migliori talenti sul
Quindi,
mercato.
diciamo, la configurazione a livello aziendale è stata questa no profit che controlla una profit.
Esatto.
E diciamo, il disastro è stato nel board della no profit, quindi nel board iniziale di queste persone che erano a metà tra ricercatori, accademici, ma anche qualche imprenditore, ma comunque
Esatto.
persone che in pochi anni si sono visti dal board di una piccola startup di ricerca e sviluppo no profit a essere il board di una potenzialmente azienda che cambierà il futuro,
Esatto,
una
valutata
nuova.
30 miliardi all'ultimo round di
Sì,
investimento, adesso si parla di una valutazione di 80 miliardi di
Una
dollari.
nuova big tech, una big tech nell'era dell'AI, quindi effettivamente magari anche inconsapevoli di ciò che quel
Sì, magari non
board.
persone allenate, diciamo,
Sì.
per riuscire a capire certe dinamiche, oppure che avevano una visione completamente diversa da quella di un'azienda che comunque ha un valore economico, sta iniziando a fatturare tanto e ha un senso di esistere oltre alla sola parte no profit.
Quindi cosa è successo? Queste persone a un certo punto hanno deciso di fare uno scherzetto a Sam Altman per varie diatribe interne, hanno deciso con la maggioranza di chiamarlo in un meet inaspettato, in una chiamata online, e organizzata sul momento e di dirgli ok, sei fuori.
Esatto, con la maggioranza nel board ovviamente non c'entra Microsoft. Microsoft ha solo finanziato l'azienda, detiene il 49% di questa azienda, l'azienda quella profit, quindi mm-hmm. quella che può fare soldi, può restituire dei soldi per gli investitori, ma non ha potere decisionale, perché il potere decisionale sta al board, che è quello della no profit, non ha neanche una posizione in quello che è il consiglio di amministrazione poi.
E quindi praticamente anche Microsoft è un po' caduta dalle nuvole e c'è stato veramente un momento di panico, perché prima è stata inserita Mia Murati come CEO, era la CTO, è stata posta nel board come CEO e subito lei non era d'accordo, perché esatto. Lei stava dalla parte di Sam Altman, quindi anche lei non era d'accordo. Altro CEO, è stato inserito il CEO di Twitch, se non sbaglio.
E anche Microsoft non era d'accordo in tutto esatto. Questo, che faceva pressioni, no, riparlate con Sam, per favore riportatelo a capo, che qua mi vanno via tutti. Satya Nadella ha proprio dato un ultimatum al board dicendo parlateci, capite?
Sì, esatto, e fate le persone mature.
Questa discussione inizialmente non è andata a buon fine, infatti... Quello che è successo è stato Satya Nadella che annuncia ok, me li prendo io.
Sì. Quindi sia questo è successo domenica, per darvi una linea temporale, da venerdì sera a domenica.
Esatto, e questo è successo nella dinamica per cui quindi Sam Altman e Brockman, che era il presidente, anche lui dopo no, era completamente all'oscuro delle mm-hmm. dinamiche che stavano succedendo all'interno di OpenAI, ha detto vabbè, sai che c'è, anche io prendo e me ne vado via con Sam, e tutti e due sono stati poi inseriti in Microsoft. Satya Nadella ha fatto proprio l'annuncio in cui diceva ok, li prendiamo noi e sì. Costruiamo un nuovo team di ricerca. Quindi...
cioè praticamente hanno preso le persone di OpenAI che avevano creato l'azienda, ha detto le internalizziamo, gli restituiamo ciò che hanno perso creando un centro di ricerca, un laboratorio da zero costruito su di loro.
Questa era una cosa ovviamente molto sensata per Sam Altman, perché aveva tutte le economie di scala che aveva sì. Costruito in questi anni, però ovviamente poteva essere una cosa meno sensata a livello dell'ecosistema in cui sì. Si andava a inserire, quindi un'azienda comunque più strutturata, meno veloce di una startup, eccetera eccetera.
Io soprattutto penso anche a livello di brand, a livello di utilizzo, neanche avrebbe potuto portarsi il brand di OpenAI, GPT, i modelli che magari avevano una sorta di
proprietà intellettuale
esatto, dell'azienda stessa, quindi sarebbe stato davvero un ripartire da zero e con, diciamo, andando a creare l'ennesima azienda che trainava modelli da zero, o comunque non da zero, ma comunque a livello molto indietro rispetto a ciò che stavano facendo già con GPT-4 Turbo.
Tutto sembra perduto da questo momento, quindi Sam Altman e Brockman sono entrati di diritto in Microsoft, ma arriva una lettera di 700 dipendenti
su
di
OpenAI,
770, quindi capite un po', anche i numeri sono abbastanza significativi, che annunciano al board che loro stanno con Sam Altman e Brockman.
E che se ne sarebbero andati tutti,
esatto, se ne sarebbero andati. Quindi l'azienda basata sì sui modelli, su tutto quanto, ma un'azienda che fa ricerca, quindi basata su capitale umano principalmente, avrebbe perso praticamente tutto. E anche le persone che erano nel board comunque avrebbero perso tutto il loro ritorno, che comunque avrebbero avuto, perché anche loro partecipavano poi effettivamente. Addirittura lo stesso Suskever, che poi era questo grande ricercatore, che è il chief scientist di OpenAI, che era una delle prime persone che aveva mosso un po' questa rivolta interna, che era dovuto proprio a un concetto di, secondo loro, c'era poca trasparenza sulla sicurezza di questi nuovi modelli che stavano venendo sviluppati da OpenAI, ma appunto Altman e Brockman puntavano tutto sulla crescita commerciale e raccogliere ulteriori soldi per portare a un next level, una possibile AGI appunto. Mm-hmm.
E la diatriba non si sa effettivamente da dove sia nata, però probabilmente è nata da visioni diverse su come impiegare il tempo e le risorse. C'era chi li voleva impiegare sulla crescita, chi le voleva impiegare magari su andare più a fondo dei modelli, cioè a livello scientifico, a livello di explainability, diciamo che non si sono trovati da questo lato, e quindi è successo tutto questo. Ma cosa succede? A questo braccio di ferro tra dipendenti e board, ovviamente le persone dipendenti di OpenAI, i ricercatori, hanno vinto, perché hanno detto guarda, o cambiate il board e torna Sam, oppure ce ne andiamo via tutti. E a quel punto che puoi fare? Microsoft apertissima a riparlarne, Sam è tornato indietro, questo mi sembra martedì o lunedì sera qua in Europa, e quello che è successo è che è tornato, tutto si è ristabilito come prima, con tanto di foto su Twitter di tutti felici, we are back, e con un board nuovo sostanzialmente.
Esatto. Quindi questo ci fa capire forse un po' di lezioni, come anche all'interno delle aziende ci siano delle diatribe, come anche all'interno delle grandi aziende poi le decisioni vengono prese comunque da startup un po' su Google Meet, tra l'altro, e come siamo molto fragili in questo sistema in cui tante aziende stanno sempre di più basando magari tanti processi. Pensate quante startup sono nate che basano tutto su dei wrapper di OpenAI, o comunque baso tantissimo su questo modello, giustamente ovviamente, sì. Però quanto è pericoloso non tanto la tecnologia, che può variare, ok, ma gli umani che stanno dietro. Quindi questa è forse una delle più grandi lezioni che ci possiamo portare a casa da questa vicenda.
Sì, oltre al fatto che anche OpenAI, che ha preso 10 miliardi da Microsoft, non usa Teams.
Esatto, questa è una bella take.
No, però lasciando stare questo, secondo me... tutta questa storia ci può insegnare proprio come non sempre i colossi stabili che vediamo come stabili lo sono davvero, perché basta veramente qualche sbandamento per mettere a rischio davvero magari intere aziende che adesso si stanno basando sull'API di OpenAI.
Partiamo con la seconda notizia di qualcos'altro che è a rischio, infatti l'AI Act è a rischio e potrebbe essere anche colpa un po' del governo italiano, ma andiamo a capire meglio cos'è l'AI Act, perché serve, perché c'entra i Foundation Models.
Sì, io partirei proprio dall'inizio, cioè cos'è l'AI Act? Ne parliamo da qualche mese, l'avevamo portato diverse volte all'interno di questo podcast. È una regolamentazione fondamentale per tutti i sistemi di intelligenza artificiale dell'Unione Europea, che è in lavorazione da anni e pare in procinto di essere approvato. Negli scorsi mesi c'è stata l'approvazione in Parlamento, ora si entra nella fase successiva.
Esatto, ma qual è il problema? Il problema sta proprio nei modelli fondamentali, i foundation models, quindi GPT, eccetera, eccetera.
Gli LLM.
Gli LLM, esatto, di cui parliamo da molto tempo. Perché il problema, indovinate un po', perché sono molto recenti e quindi non sono stati normati né a proposta che è stata fatta al Parlamento tempi fa, e devono essere per forza inseriti ovviamente in questa proposta, quindi devono essere inquadrati in una delle fasce di rischio che sono state proposte appunto all'interno delle
immaginate che ci sia una piramide dove alla base ci stanno le applicazioni a rischio minimo, poi quella a rischio limitato, che sono, diciamo, tutti quei sistemi di AI con una trasparenza obbligatoria, ecco. Poi ci sono quelli a high risk, quindi molto rischiosi, e quelli di rischio inaccettabile, che ne so, l'arma guidata da AI che va a sparare a tutti quelli che hanno i capelli biondi. Cioè, quelle cose ovviamente sono senza un rischio, cioè non si possono fare proprio, giustamente, però poi andando giù si arriva anche al rischio minimo.
Ok, capiamo forse meglio... qual è la diatriba su questi rischi, queste classi? Allora, c'è la regolamentazione che va a porli come qualcosa ad alto rischio e forse anche li vincola molto nella creazione, obblighi di trasparenza, eccetera, eccetera. Ci sono tre stati che sono andati contro questa cosa, quindi hanno detto dobbiamo regolamentare un po' di meno. E questi stati sono Francia, Germania e Italia. Allora, la Francia, va bene, abbastanza chiaro, ha investito tantissimi soldi in Mistral AI e che sta appunto dietro il modello fondamentale che si chiama Mistral. Mentre la Germania, anche in questo caso, ha alcuni interessi, infatti c'è la spinta di Aleph Alpha, che è un'azienda tedesca che da poco... ottenuto un round da 500 milioni con aziende che la finanziano del calibro di Bosch, SAP, HP.
E quindi loro hanno tutti gli interessi a dire ok, questa roba è troppo restrittiva perché abbiamo investito un sacco e non vogliamo essere, diciamo, fermati in partenza. Ma l'Italia che cavolo c'entra?
L'Italia che c'entra? Starà progettando qualcosa di strano? Non lo sappiamo.
L'Italia ha raccolto un miliardo, no?
Un miliardo.
Purtroppo non è una notizia vera.
Mi sembra anche molto difficile, però capiamo nell'ordine delle cose perché l'Italia è contro questa iperregolamentazione che effettivamente potrebbe portare dei problemi, ma non tanto perché non devono essere regolamentati, eccetera, eccetera, ma perché fa proprio diventare l'Italia e l'Europa e le startup europee molto meno competitive di quelle di competitor di stati come Cina, come Stati Uniti, che sono non deregolamentati ma meno regolamentati sicuramente. Qua è uscita dalla Spagna forse la triangolazione vincente, quindi una proposta, un compromesso che cerca di unire una delle due parti, perché ricordiamo che è molto rischioso questa cosa, questa anche andare contro una regolamentazione europea, perché proprio in vista delle elezioni europee che saranno a breve, comunque bisogna chiudere, cioè nel senso bisogna, ok, l'AI Act è andato, l'abbiamo fatto, l'abbiamo approvato, se no bisogna rientrare in tutto l'iter burocratico e quindi bisogna chiudere la cosa, e la Spagna sta cercando un po' di trovare una chiave di volta per chiudere, quindi un compromesso.
Praticamente la Spagna sta proponendo questo approccio a gradini che pare essere equo, e questo approccio prevede regole più stringenti per i foundational models più grandi e impattanti, alleviando il carico per tutte le aziende più piccole. Quindi praticamente se tu devi fare una roba enorme, a quel punto hai delle X regolamentazioni, perché un modello molto potente può creare molti danni, e più vai nel piccolo, più vai nelle aziende più piccole, nelle startup, allora lasci, diciamo, la maglia più larga. È una tipologia di approcci che già in Europa a quanto pare è molto utilizzata anche in altri ambiti, ecco, quindi non si sono inventati nulla, hanno preso qualcosa che funzionava e l'hanno replicato sul AI Act.
Quindi saremo a vedere cosa succederà, sicuramente vi terremo aggiornati, perché è una tematica molto interessante, soprattutto che ci colpisce in prima persona, di quello che succederà su questo AI Act, su questa regolamentazione a livello europeo, perché poi influenzerà proprio anche l'Italia, le aziende italiane, i centri di ricerca che ci sono in Italia su queste tematiche, e vi terremo sicuramente aggiornati.
Sì, esatto, magari all'apparenza è un argomento un po' più noioso di Sam Altman nei tweet riguardo al suo licenziamento da OpenAI, però è meno trendy, però sicuramente molto molto impattante, quindi ce ne tenevamo proprio a parlarne. Ma detto questo, noi vi ringraziamo per essere stati con noi un'altra settimana e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Algoritmi, il prossimo lunedì.